Continuiamo con un'altra domanda da una sorella che chiameremo sorella R. E lei racconta un'altra situazione familiare e dice: cari fratelli,
oggi è la giornata.
Giuseppe, Dora, Angela e tutti, dico fratelli perché siete la mia famiglia, anche se il resto della mia famiglia mi ha detto che sarei da ricoverare per via delle mie idee. Comunque, non è questo che mi preoccupa adesso, perché la salvezza è personale. Vi scrivo in particolare per avere una vostra opinione su qualcosa che mi è accaduto recentemente. Mio figlio è fidanzato con una ragazza e lei è entrata nel mio cuore e abbiamo instaurato un grande rapporto, anche se non è molto vicina a Dio. Per esempio, molte volte le dicevo di leggere il Vangelo, ma nulla. Ma dall'altro canto, tutte le volte che evangelizzavo, lei mi ascoltava attentamente e poche volte ascoltava Radio Blast insieme a me. Ultimamente sono saltate fuori cose del passato di questa ragazza che non mi aspettavo, ma che mio figlio sapeva, tra cui il fatto che lei precedentemente era fidanzato con un altro ragazzo e ha avuto rapporti con questo, nonostante fosse un po' troppo ragazzina. In particolare non mi aspettavo che mio figlio accettasse di stare con una ragazza che ha avuto rapporti con qualcuno che non fosse lui. E devo dire che questo suo modo di agire mi ha creato tanta sofferenza. Io mi sono molto affezionata a lei. E ho pensato, ma una mamma è normale che si preoccupi e soffra tanto per questo? Ho paura che alcune delle azioni di mio figlio siano frutto di un accecante amore, per esempio lasciare il lavoro che era all'interno della mia famiglia e vivere cercando lavoro giornalmente. Inoltre, è giusto non aver fatto alcuna esperienza prima e legarsi così tanto alla prima ragazza? Ringrazio Dio per tutto e anche che mi ha fatto conoscere tutti voi. Finalmente ho iniziato a prendere le mie decisioni e di seguire solo Gesù. Un abbraccio fortissimo. Grazie, sorella R. Allora, io credo che questo succede in quasi tutte le famiglie. Cioè, i giovani si fidanzano tra di loro con compagni che non sono alla prima esperienza. Cioè, in questi giorni iniziano le relazioni sessuali da molto giovani, troppo presto. Però questi sono i tempi che viviamo e se noi diciamo una parola, al contrario, dicono che siamo fuori moda, che siamo delle generazioni antiche. Quindi cosa si può fare in questa cosa? È sbagliato se il figlio della sorella R ha una fidanzata che ha avuto già rapporti prima? Tu cosa pensi? Cosa dovrebbero fare?
Allora, io direi darle una chance, metterla alla prova.
Darle una chance?
Dargli una chance.
Ma sono insieme da un po' di tempo, quindi...
Sì, anche... C'è anche il fatto che se lei non gli dà una chance a sta ragazza, va a finire che rovina anche il rapporto con suo figlio. Perché nessun figlio, l'innamorato pazzo di questa ragazza, nessun figlio gli piace che la mamma spinge perché lui la mandi via. Non credo neanche che ci riuscirebbe, perché lui lavorava in famiglia, si è separato dalla famiglia per trovarsi un lavoro individuale alla giornata. Cioè vuol dire che, diciamo, la famiglia è un po' ingombrante, un po' oppressiva. La mamma la ama, certo, ma l'amore può diventare oppressivo, capisci? Quindi genitore, io ho 6 figli, ti parlo per esperienza, devono tenere un equilibrio molto delicato.
Sì, ma anche tu, come padre, non sei d'accordo che tuo figlio abbia una fidanzata e rapporti intimi, visto che non pensano al matrimonio. Neanche tu sei d'accordo con questo.
Sì, ma io non... Quello che penso io... non è che se i figli non sono cristiani missionari qui nella missione a lavorare con me, e non è che gli interessa molto come la penso io.
Sì, è giusto.
Capisci?
Sì.
E quindi io non posso ficcare il naso nelle loro relazioni sentimentali. Cioè, ho 3 figli grandi, maggiorenni, capito, che adesso viaggiano, sono in Europa, visitando parenti, eccetera, eccetera. E non è che io possa entrare nelle loro situazioni. le poche volte che ho fatto non è andata molto bene, perché ognuno deve fare le sue esperienze. E allora io mi tengo rispettosamente fuori, quando sono maggiorenni. Quando sono minorenni, poi minorenni è la tua chance, capito? Fino a quando arrivano a 11 anni, devi addrizzare la pianticella in mente tenera, perché è malleabile, puoi addrizzarla e tenerla vicino al bastone che sorregge la pianta, il bastone di Gesù, della parola e dei comandamenti. Dopo 11 anni, 12 anni, può essere troppo tardi.
Sì.
Però se lo hai fatto, addestra il fanciullo nel modo che deve crescere, e quando è grande non se ne allontana, se hai fatto un buon lavoro. Però anche loro cosa scelgono? Che ci vuole in due, eh? Dimmi.
Anche con i maggiorenni, tu sempre dici quello che hai nel cuore, quello che tu pensi è giusto negli occhi di Dio, e dai i consigli che credi che hanno bisogno. Poi se loro ricevono no, quello non puoi fare niente, non puoi forzare. Però ho notato che non insisti, non spingi, litighi.
No.
Quello che tu credi è giusto lo dici.
Lo dico.
Almeno una volta, due volte
sì,
lo dici.
Sì. Cioè, hai il dovere di Ezechiele 3, 17, 19. Dice
e poi ti fai da parte.
E poi mi faccio da parte. Una volta e basta. Dio non crede nel nagging. Com'è in italiano nagging?
Oh.
Nagging è... insistenze, le cantilene, le ripetizioni, capito? E allora cosa devi fare in una situazione così? Io penso che tu devi essere come un raggio di sole, devi essere come l'amore di Dio, devi essere come sull'esempio dello Spirito Santo, cosa che tu hai lo Spirito Santo, sei una sorella preziosa. Però sai, quando dicevo genitore non deve essere oppressivo, è un problema che tutti i genitori abbiamo. Io ho dovuto lottare per non esserlo, e magari a volte senza volerlo lo sono anche stato. È un difetto professionale dei genitori, perché amiamo i figli e vogliamo il meglio per loro,
sì.
e vogliamo avere una voce in capitolo con chi devono sposarsi, perché li amiamo così tanto. I figli non vedono eyeball to eyeball, non vedono. Questo in italiano non esiste. Non collimano nel punto di vista, vogliono essere liberi, apprezzano i consigli dei familiari, però ognuno a casa propria se sono maggiorenne, vogliono imparare per conto loro, ok? E naturalmente questa è una ragazza navigata, non sappiamo che profondità di rapporto che hanno questi magari sono già sposati e nessuno lo sa, magari c'è un rapporto da marito e moglie già, non lo sappiamo. Ora, tu mi dici che lei segue Radio Blast a volte, ti ascolta con attenzione, e tu mi dici anche che senti un sacco di amore per lei. Ecco, allora io lì intravedo Gesù. Lei ascolta la parola, riesce a sopportare anche il fratello Giuseppe un pochino, capisco. Io se fossi al suo posto non so quanto mi sopporterei, no? Capisco anche quello. Però lei, insomma, se lei ti piace così tanto, immagina quanto piace a tuo figlio. Lui la vede da un altro punto di vista, capisci?
Sì.
E allora io direi, quello che ho sentito nel cuore per te, di dargli un test, metterla alla prova. In che modo? Semplicemente lascia brillare la luce dell'amore, del Vangelo, non il Vangelo spinto, inculcato, a forma di bastone sulla testa, bibbiate, no. Un Vangelo fatto di esempio, di gentilezze. Prenditi cura di lei come se fosse più figlia che non lo sia tuo figlio. Quindi trattala, dagli un amore che lei non ha mai sentito. Non dalla suocera. La suocera è una brutta categoria. Suoceri, suoceri. Mm-hmm. Non ne sono buone categorie. I suoceri devono stare molto attenti. Immediatamente sono di troppo. È così la cosa. I giovani vogliono essere tranquilli. E allora, quando hai l'opportunità, capisci, trattala come principessa. Non viziarla, però, non andare a baciargli i piedi. No, ma amore di Gesù, sto dicendo. Fagli sentire l'amore vero. Fagli sentire che l'ami sul serio, così quando capiterà tanto in tanto, senza spingere, che presenti Gesù, il Vangelo, primariamente, secondariamente radioblast, così, con calma, non lo so, vedi un po' cosa lei è più aperta. A volte magari preferisce radioblast perché è un linguaggio moderno, va bene, dal Vangelo, e la Bibbia magari è il linguaggio più arcaico, quindi la Bibbia va spiegata, radioblast si spiega da sola. Quindi vedi tu cos'è che lei è più aperta. Se lei è contenta, accetta la Bibbia, benissimo, Vangelo, avanti. D'accordo? Quindi tu devi chiederti cosa farebbe Gesù al tuo posto, cara sorella. E cosa, Gesù se fosse al tuo posto? Beh, se Gesù fosse al tuo posto, io non credo che farebbe nessuna differenza tra cercare di raggiungere, dare amore a lei o a tuo figlio. Il Signore li ama tutti e due allo stesso modo. E magari anche un po' di più a lei, perché lei non è ancora, cioè lei ha bisogno di extra amore. Gesù credo che darebbe più attenzione a lei che non a tuo figlio. Perché? Perché lei ha bisogno di salvezza, ha bisogno di salvarsi, ha bisogno di... Lei non conosce Gesù come lo conosci tu. Poi non so il figlio com'è nello spirito.
Non lo so, no.
Non lo sappiamo. Dice. Va bene, e comunque questo... E comunque sappi che non puoi, se lei è una ragazza che tu la ami, vuol dire che è una ragazza preziosa, cioè, fai conto che sia tua figlia, è una bambina, è una scioccherella che è cascata nella fossa con altri uomini, un altro uomo, quello che è successo, sai, ci possiamo cascare tutti. Cerchiamo di non essere troppo santimoniosi e religiosi e farisei.
Però
tutti possiamo fare sbagli,
è
no?
È quello il fatto che una mamma vorrebbe per il figlio una ragazza che è dolce, pura, vergine. Cioè una ragazza non con esperienza sessuale, una vergine.
Ma sì, ma è logico. Ogni cristiano vorrebbe quello.
Sì.
Però viviamo in un mondo che ogni angolo c'è il diavolo. Ogni angolo c'è la donna mezza nuda. Oggi viviamo in un mondo di alta pornografia, se vendono le caramelle ci deve essere la donna mezza nuda, se devono vendere un fazzolettino due donne o un uomo, cioè è una cosa, viviamo in un mondo così, la tentazione oggi è la regola, infatti i miei figli non hanno smartphone qui nella casa, i miei figli niente, smartphone non esistono, quando gli dico quando imparate a guidare la macchina avrete una macchina. Però condivideremo la macchina con voi. E il telefono stesso, prima di guidare, prima di avere un telefono smartphone, dovete imparare a usarlo per Gesù Cristo. Non ho bisogno di controllare la mia dolce figliola Angela, cosa fa lei con lo smartphone quando è da sola. Non ho bisogno.
Io te lo do volentieri per una settimana, prendilo, per un mese, prendilo.
Mi basta guardarti negli occhi, so che sei a posto. Lo vedo da come ami le pecore, da come... non riesci a staccarti dalle pecorelle, sei innamorata di Gesù, del lavoro, non ho bisogno di controllare cosa stai facendo, no.
Senza telefono qui è free time, good
tempo
time.
Libero.
No problem. Voglio leggerti un'email, posso? Un commento di Giuseppino arrivato adesso riguardo alla situazione di sorella R. Dice, oggi è così difficile trovare una persona che te la sposi vergine. Io sono d'accordo con fratello Giuseppe. Io meditavo che Dio ha dato a noi un'altra chance quando noi avevamo avuto altre relazioni prima di avere una relazione con il Signore. Relazioni con amanti, altri dei, idoli. E Lui ci ha dato un'altra chance mandando Gesù, mostrandoci il suo amore per noi. E così penso che questa sorella R deve amare la ragazza come Dio ha amato noi. Chissà, è una pecorella. Ogni albero si riconosce dai suoi frutti. A volte un albero nasce su un terreno sporco, eppure cresce e dà frutti buoni. O altri nascono in un terreno pulito e dà frutti cattivi. Simbolicamente, terreno pulito o sporco è il passato di una persona.
Grazie Giuseppina, perfetto. Sono d'accordo, benissimo, proprio così. È un ottimo PS quello che stavo dicendo, va bene. Bene, sorella R., tirati sulle maniche, armati di amore, di pazienza e di evangelizzazione. Evangelizzazione non è sempre leggere la Bibbia, ma è anche
parlare cuore a cuore.
Sì, cuore a cuore, dare amore, a volte condividere cuore a cuore. Vedi le cose che lei ama, se lei ama uno sport, se lei ama nuotare, se lei ama i fiori, se lei ama le pizze, se lei ama gli animali, non lo so. Il miglior modo di evangelizzare è scoprire cosa la persona che evangelizzi, cosa lei, lui, cosa desidera questa persona. E lavorare su quello. Capisci? Dato Gesù, venite dietro a me, vi farò pescatore di uomini. Quindi ha raffigurato il discepolo al pescatore. Quando vai a pescare, sull'esca non è che gli attacchi una Bibbia, gli attacchi un verme, che il pesce la Bibbia non la mangia, mangia i vermi. Ma io i vermi non mi piacciono, a te, però al pesce sì. Quindi tu con questa ragazza parlerai di film, di Hollywood, di sport, faccio degli esempi puerili, ma devi vedere cos'è che lei è interessata e come lo scopri. Una grandissima parte dell'evangelizzazione sta nel ascoltare, non nel chiacchierare, non nel predicare. Io vado qui, parlo e predico per 3 ore perché questa è la nostra radio, e così la cosa qua, questa c'è la tassa da pagare. Però quando evangelizzo la persona, uno qui, uno là, devo ascoltare, perché se non ascolti come fai a sapere cosa la persona ha bisogno? Come fai a sapere che tipo di Vangelo predicare? Il Vangelo è sempre lo stesso, però si predica il Vangelo secondo Luca, secondo Matteo, secondo Paolo, secondo Pietro, in base alla persona. Il Vangelo che Gesù ha predicato alla donna adultera, Giovanni 8, che parlavamo oggi, era un Vangelo presentato di perdonare un'adultera. E quindi è un Vangelo molto particolare, che ci sono chiese che non sono d'accordo. Non lo dicono, ma non sono d'accordo, lo capisco come predicano. Non perdonerebbero mai una sorella adultera. Invece Gesù gli dà la possibilità di pentimento. Va bene, quindi attenzione. Attenzione che non caschiamo nella trappola dei farisei che vogliono lapidare. Non lapidare questa bambina. È una bambina, ha fatto sbagli. È una bambina, fai conto che sia tua figlia. Possibilmente tuo figlio ha avuto delle relazioni sessuali con lei, possibilmente, non lo sappiamo. E se le ha avute, allora è cascata nella stessa fossa che era cascata lei, no?
Sì,
è altrettanto colpevole quanto lei. Che facciamo? Non mi parli molto di tuo figlio.
Dice che non ha avuto tante esperienze.
Sì, d'accordo.
È la prima ragazza.
Sì, ma adesso
lui.
Sicuramente, magari,
sì.
Sicuramente, non lo sappiamo, sì. Ma eccetera.
Sì.
E allora è nella stessa fossa anche lui, forse. E allora che facciamo? Non gli dai amore al figlio? Figlio, te non accenni neanche che lui può essere adesso in una situazione, però parli sempre di lei. Quindi è perché è naturale, perché siamo così. Ecco, allora,
proteggiamo i figli, certo.
Grazie per aver scritto, vedo il tuo cuore, vedo la tua sincerità, vedo il tuo amore. Adesso convoglia l'amore di Gesù verso questa bambina. È una bambina. Capito? Nel mondo, non sa cosa fare,
sì.
Con il suo telefonino in tasca. Adesso Dio la ama perché, guarda, gli ha fatto capitare un ragazzo che sembra a posto. Cioè, davanti a loro possono avere una vita, un futuro di famiglia felice. Mettila alla prova. Quindi piano piano, sempre di più. Però se la vuoi portare alla conversione, al pentimento e conversione, a Gesù, alla salvezza, vacci piano. Prima devi diventare amica, devi pagare un biglietto d'entrata, devi guadagnarti il diritto di predicare. Lascia perdere le predicazioni, lascia perdere la Bibbia, il Vangelo, lascia perdere, diventa amica. Ci potrà volere alcuni secondi, alcuni minuti, alcune ore, alcuni giorni. Non puoi spingere il Vangelo. Non puoi, devi andare piano. Poi quando sei diventata amica, meno Vangelo possibile. Con calma, dagli l'impressione che tu non stai spingendo il Vangelo, non stai spingendo Gesù, niente. Non la spaventare con la Bibbia bibbiata in testa. Non gli corre dietro. Diventa amica. Dagli amore quando non se l'aspetta. Ma non amore, cioè amicizia. Ecco, quando è diventata amica, puoi cominciare a condividere gli errori della tua vita.
Sì. Quello è un modo molto potente di evangelizzare. Condividere i tuoi sbagli che tu hai fatto nella vita, le cose che hai imparato. Ho notato io che quando devo confessare qualcosa, è più facile confessare a qualcuno che sempre ammette i suoi errori, che sempre racconta i suoi sbagli, perché quella persona mi capirà. Quella persona ha fatto sbagli e mi racconta, mi evangelizza e anche io vado da lui e gli racconto. Perché è più facile questa comunicazione.
Cioè, amiamo di più Gesù che faceva miracoli o il Gesù del Getsemani? Qual è che ami di più?
Mm-hmm.
Il Gesù del Getsemani, no?
Sì, debole come noi.
Il Gesù che camminava sull'acqua o il Gesù della croce? Qual è che ami di più?
Ma è lo stesso Gesù.
Sì, ma dice, quale aspetto voglio? Non sono due persone, ma voglio dire, quale aspetto di Gesù ami di più? Il Gesù che poteva cacciare demoni, mm-hmm. che non è male, no?
Sì.
O il Gesù nella croce che sanguina per salvarti? Dimmi
sì,
tu.
Sì, sì, quello che muore per me.
Oh, quindi tu devi essere, dolce sorella R, il Gesù che sanguina dalla croce.
Mm.
Cioè, falla innamorare di te. Fai cose che nessuno ha fatto mai per lei. D'accordo? R, amen. Questo è il mio consiglio.
Grazie Gesù.
Cosa farebbe Gesù? Dai tanto amore a sta bambina, dagli tanto amore, dagli... Cosa farebbe Gesù? L'amerebbe, la benedirebbe. Fagli vedere che benedici l'unione con tuo figlio. Poi piano piano anche tuo figlio si rilasserà, che sai che torna a lavorare in casa.
Ah.
Se ti vede che sei meno mamma oppressiva, che lo siamo tutti a volte i genitori, e allora dice ok, quasi quasi, mia mamma più che essere mamma è diventata la mia amica. Quasi quasi figlio prodigo ritorna.
Amen.
Bene, ci sarebbe molto altro da dire, però vedo che Angela sta guardando i suoi cronometri.
Sì, 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 sì. Credo abbiamo spiegato tutto.